Volontariato. Un'occasione per fare la differenza.
Benvenuti a questo nuovo appuntamento di volontariato. Un'occasione per fare la differenza. Questo è un programma ideato dal Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna ed è interamente dedicato al terzo settore. E oggi è con noi un ospite che è un altro degli operatori di questo settore, ma prima di introdurlo voglio salutare il collega che oggi mi farà compagnia in questo nuovo interessante appuntamento, che è Sandro Usai. Ciao Sandro, ben trovato.
Ciao Carla, ciao, grazie Sandro. Per l'invito.
Ciao
grazie.
Sandro. E con noi oggi abbiamo un ospite importante che io voglio lasciar presentare a Sandro, perché sono concittadini.
Grazie Carla, sì, io sono veramente onorato questo pomeriggio di poter trascorrere questo tempo insieme a te, insieme a un amico carissimo, conosco tutta la sua famiglia, Dionisio Pinna, responsabile della cooperativa Comunità di Sesto. Benvenuto Dionisio e grazie per la tua presenza in questa puntata per il CSV Sardegna.
Benvenuto, grazie, grazie di essere qui.
Direi co-responsabile.
Sì, poi ci racconterà tutto, Dionisio ci spiegherà bene tutte queste belle responsabilità che si è preso. Intanto come stai?
Dire bene e dire poco, benissimo.
Bene, siamo felici. Allora, intanto ci devi raccontare in breve, e già qua siamo all'ossimoro perché sono 50 anni, anche di più, 51. Di attività, quasi 52. Ci devi raccontare appunto che cos'è questa comunità, come è nata e di che cosa si occupa.
Occorre partire dalla fine degli anni 60. Nel 66 a Capodarco di Fermo, nelle Marche, un sacerdote, Don Franco Monterubianesi, avviò la prima comunità in Italia nella quale andarono a vivere persone che erano o negli istituti o nelle famiglie in uno stato di semi-abbandono o in altre situazioni molto complesse. Don Franco, che era stato per tanto tempo uno dei volontari dell'Unità Alsi, conosceva il mondo di quell'emarginazione, perché in quegli anni ovviamente le leggi non esistevano.
Non erano tutelate.
Assolutamente, non esisteva nessun tipo di tutela. E Don Franco pensò di realizzare, in modo sempre avventuroso, coraggioso, anche se vogliamo anche
spericolato,
in maniera anche incosciente, una realtà. E appunto formarono questa esperienza a comunità di Capodarco, appunto, che da quegli anni, dal Natale del 66, poi successivamente si è diffusa in tante regioni italiane. Ecco, praticamente la nostra storia inizia lì, perché io all'età di 24-25 anni lasciai tutti gli studi, lasciai tutto e andai a vivere lì. Dopodiché si formarono altri nuclei e volle il caso che ci fossero anche dei sardi. Io a Capodarco avevo anche delle responsabilità, perché ero vicepresidente nonché direttore del centro di formazione professionale e quindi avevo un certo ruolo. Poi ebbi la fortuna che fui invitato da Don Franco, anzi non fui invitato, mi costrinse quasi, a riprendere gli studi abbandonati a Roma e iniziai un percorso di studi adulto a Urbino presso la neonata facoltà di sociologia. Ecco, tutti questi processi, unitamente al cammino che la comunità di Capodarco andava percorrendo, portarono me, poi Franca, che si unì, anche lei fece una scelta coraggiosissima.
Franca, lo spieghiamo, è tua moglie.
La consorte, sì, comune sorte. E quindi diciamo che ci si trova un gruppo di sardi, si trovò lì a Capodarco, chi fortuitamente, chi volutamente, chi volontariamente. Ecco, e da lì nacque il progetto di realizzare anche in Sardegna una comunità. Perché? Perché intorno agli anni 70 Capodarco era diventata invivibile, c'erano più di 150 persone in una situazione terribile, ma di grande fervore, di grande...
Perché probabilmente si era sparsa la voce, la fama era arrivata
anche
un po' dappertutto.
Anche dall'estero.
Certo.
Ecco, diciamo che lì nacque il progetto di disseminarsi nel territorio nazionale.
Quindi avete attraversato il Tirreno?
Ecco, diciamo che l'attraversamento del Tirreno avvenne in due fasi. La prima fase fu quella nella quale facemmo dei convegni in Sardegna. Ecco, qui devo citare una persona che mi sembra doveroso citare, Mario Marini, che in seguito diventerà diacono, e lui appoggiò subito l'idea che noi avevamo di venire in Sardegna in un famoso convegno che facemmo prima alla Madonnina, con Don Budroni allora, e successivamente a Villa Simius, nella casa, non ricordo come si chiami.
Stella Maris,
probabilmente. Sì, sì. E lì si intrecciarono le prime relazioni, le prime, diciamo, i primi legami forti, e successivamente elaborammo a Capodarco quella che doveva essere la linea del nostro gruppo, e ci mettemmo subito in, così, non dico in contrasto, ma in quasi, come dire, Don Franco avrebbe voluto che avessimo creato una succursale fortemente legata
alla madre patria,
alla casa madre. Noi invece, sulla base anche dell'esperienza fatta lì a Capodarco e sulla base di ciò che si stava muovendo in Italia nel settore, attraverso la politica, attraverso, cioè, tutto ciò che stava avvenendo, capimmo che il grosso rischio che correvamo era che tornassimo alla beneficenza.
E non era assolutamente il vostro obiettivo.
E il nostro obiettivo non era quello. Prima, perché i sardi che si erano uniti a noi, Antonietta, Giampiero, Giovanni e altri, volevano anzitutto fare una vita normale. E la vita normale dell'uomo passa attraverso il lavoro.
Certo.
Non solo, ma passa attraverso una conoscenza del territorio.
Questo è un aspetto molto importante della vostra comunità, perché vi differenzia da, cioè, non tanto adesso quanto proprio quando siete nati all'inizio.
Ecco.
Vi differenziava da tutte le altre, che non erano tantissime, ma comunque avevano, appunto, come dici tu, una connotazione più di beneficenza. Sì. Voi invece puntavate all'autonomia.
Non solo, ma puntavamo anche, questo è l'aspetto secondo me importante, ad entrare dentro il territorio, conoscere il territorio e poi far politica, nel senso che dovevamo, attraverso il nostro tentativo, sensibilizzare la classe politica, la gente, i nostri vicini, a dei valori che noi ritenevamo fossero fondamentali. Il primo valore era soprattutto l'uscire dalla miseria, dall'analfabetismo, dal bisogno estremo, dall'esclusione.
Perché, ti interrompo un secondo, lo spieghiamo, no? La vostra cooperativa, diciamo, è stata proprio un'antesignana per tanti aspetti, non solo diciamo quelli pratici, che erano, voi puntavate all'assistenza e all'inclusione di persone che erano socialmente emarginate, sia perché magari avevano delle disabilità, e all'epoca, ricordo che parliamo di primissimi anni 70, non c'era praticamente nulla per loro, però anche persone emarginate, appunto, socialmente, perché, che ne so, magari venivano da famiglie disagiate, avevano problemi mentali, perché poi all'epoca c'era il grossissimo problema dei manicomi. E quindi c'erano, il vostro obiettivo era quello, cioè, tra l'altro siete stati i primi, come avete anche questo primato, a offrire un servizio riabilitativo per le persone handicappate. Cioè, adesso ci sembra assurdo, ma 50 anni fa non c'era assolutamente nulla.
Vorrei dire una cosa che è importante, però, a Capodarco Don Franco aveva avviato anche lì la riabilitazione interna, la fisioterapia, eccetera eccetera. Noi invece partivamo dall'idea che dovevamo rinunciare alla riabilitazione per proporla all'esterno, e quindi, voglio dire una cosa che la ricordo perché è importante, grazie al nostro impegno Sesto è stato il primo paese in Sardegna che ha aperto un centro riabilitativo pubblico all'interno del 24esimo comprensorio, quando ancora le aziende sanitarie non esistevano.
Non c'erano.
Esatto.
E la direttrice di questo primo ambulatorio, diciamo, di questo, diciamo, riabilitativo, era la dottoressa Marini, coincidenza. Perché noi partivamo dall'idea che le persone dovessero vivere nel loro territorio, e il territorio doveva rispondere. Perché se noi ci mettevamo noi a fare come fare, cioè, noi eravamo arrivati in Sardegna, conoscevamo bene l'AIAS, per esempio, giusto fare un esempio banale. Sapevamo che quella era qualcosa che esulava dall'idea della vera integrazione. Diventava un'impresa a tutti gli effetti. Noi non volevamo percorrere questa strada. Per cui una delle prime cose che abbiamo fatto a Sestu, per esempio, è la scuola popolare.
E ecco, a proposito di questo, infatti, ti volevo fare questa domanda. Essendo così una cosa così moderna, così nuova, che sa anche un po' di comunità l'americana, insomma, non è. Voi siete approdati in un paesino piccolo, alle porte del capoluogo, e i sestesi come vi hanno accolto? Come l'hanno vissuta questa novità?
Allora, ha voluto il caso che io, da bambino, abbia vissuto a Sestu, fino all'età di 10 anni.
A 100 metri dalla prima casa.
E quando venimmo a fare il primo viaggio in Sardegna, insomma, avemmo modo di parlare con gli allora politici del tempo, che erano tutti socialcomunisti di barriera, da muro di Berlino, che non comunicava con le altre realtà politiche. Allora, noi fummo accolti bene perché intorno a noi si era subito creato un grosso movimento, ma subito, immediatamente, la gioventù studentesca.
Perché voi non eravate soltanto... appunto, diciamo, l'aspetto pratico dell'assistenza, ma eravate anche una fucina di idee, perché si facevano tanti dibattiti, battaglie.
Ma l'idea dell'assistenza noi non ce l'avevamo, perché tu avevi a fianco non uno da assista, avevi Giovanni, Antonio, Francesco, Anna, cioè avevi persone, per cui l'idea di assistere non l'abbiamo mai avuta noi, perché noi non abbiamo mai assistito nessuno, ci siamo assistiti tutti insieme.
Volevate dare la normalità.
Perché il valore della nostra esperienza era la comunione dei beni, la messa in comune, perché abbiamo vissuto momenti difficilissimi. Perché
economicamente,
economicamente. Però, siccome eravamo ben determinati, dopo aver fatto tantissimi lavori a domicilio, allora si poteva, di vario genere, se non so entrare nei dettagli, e lì, grazie a un certo Virgilio Campus, lo cito qui perché dobbiamo molto a lui, un grande operatore che fece in Sardegna un'operazione di rilevare l'unico calzaturificio di Iglesias e fece una cooperativa di calzaturieri, lui si appassionò alla nostra idea e ci aiutò poi a fare in modo che assumessimo una personalità giuridica, che noi volevamo vivere di lavoro, volevamo che il lavoro non fosse ad appannaggio dei forti, dei validi, ma fosse appannaggio di tutti. E quindi volevamo un lavoro collettivo dove anche chi faceva una virgola valesse come chi faceva un romanzo
e poteva essere coinvolto comunque.
E quindi abbiamo impiegato circa, diciamo, complessivamente un 15 anni.
Carla, non so se ti sei resa conto, tu sta parlando di un tempo che fu.
Sì, ma infatti io volevo
cioè
proprio...
questa gioventù, perché lui era giovanissimo allora, 25, 20, sì. 30 anni, cioè quindi parliamo di un giovane che aveva voglia di fare, lui, Franca, insomma tutto il gruppo che c'era. Ma i giovani oggi che vengono da altri modelli anche culturali, un impegno come quello che avete costituito voi, pensi che sia ripercorribile per recuperare tutte le distorsioni che ogni tipo di società porta? Perché quando tu sei nato hai recuperato distorsioni di quel periodo, tu eri più avanti anche come modello, come visione. Oggi non è che le distorsioni non ci sono, Carla.
Quando siete nati voi, dicevamo prima, non c'erano tutte queste strutture che ci possono essere adesso, come l'RSA e altri servizi, no? E quindi uno teoricamente dovrebbe pensare, allora non servono più questo tipo di comunità. E invece no, ora più che mai servono, perché comunque soprattutto nel sud Italia c'è una gravissima carenza. E quindi servono anche però forze nuove, nuovi volontari, anche un ricambio generazionale, no? E quindi appunto con Sandro ci chiediamo, ma questi i ventenni, i 25 anni di oggi...
Io stesso mi rendo conto, anche perché noi siamo molto, ecco, noi siamo politicizzati, voglio dire, questo bisogna saperlo, nel senso che abbiamo una visione locale, globale e locale. Quindi noi conosciamo bene ciò che sta accadendo oggi in Italia, cioè in Sardegna, in Italia e nel mondo. e ci rendiamo conto che i mezzi che oggi ci sono, gli strumenti, e soprattutto un capitalismo che ormai è vittorioso su tutti i fronti per adesso, capitalismo che non ha minimamente nessun ritegno a schiacciare l'umanità con le guerre, la violenza, eccetera, eccetera, e ci rendiamo conto che quel modello che noi abbiamo applicato e che con noi ancora vive è sicuramente impossibile a ripetersi, perché mancano le condizioni, non dico individuali, ma complessive. Prendiamo un esempio banalissimo. A volte vengono persone da noi con problemi e una delle prime cose che ci dicono, quanto prenderemmo di stipendio. Perché? Perché oggi con l'idea dell'integrazione lavorativa non è il lavoro vero quello che viene proposto, è il lavoro ergoterapico.
Sì, sì.
E serve alle strutture, ecco, perché si mantengano, perché prendano fondi.
Voi adesso in questo momento cosa producete, cosa fate?
Noi abbiamo quattro attività. Abbiamo una bellissima attività che si chiama Lavorazione Artistica del Rame. Siamo gli unici rimasti forse in Italia a farlo. Una rilegatoria ancora, romantici.
Eh sì.
Una corniceria e e poi abbiamo una persona che è molto brava nel cercare di aggiustare i computer, la parte hard, ecco. Questo è l'aspetto lavorativo attraverso il quale ancora ci manteniamo, però considerando le difficoltà oggettive che si sono acuite con il Covid, abbiamo avuto una mazzata terribile con il Covid, perché abbiamo dovuto chiudere,
certo,
rinunciare ad altre situazioni, eccetera, eccetera. E quando abbiamo riaperto ci siamo resi conto che il mondo era cambiato, vabbè. Quindi noi con queste attività ancora manteniamo la cooperativa, sebbene con difficoltà, e l'abbiamo trasformata negli anni 90 da cooperativa di produzione e lavoro in cooperativa sociale di tipo B. Con questa cooperativa di tipo B noi ancora garantiamo a chi non è in parte garantito che un domani possano avere un minimo di pensione. Quindi questa è una delle funzioni.
Maturare a livello contributivo. Cioè, ecco, certo.
Perché bisogna pensare anche al futuro di queste persone.
Perché noi, tutto quello che noi abbiamo realizzato è tutto all'interno del nostro sistema. Non abbiamo mai preso una lira di denaro pubblico, neanche per abbattere le barriere architettoniche, né con la legge 104, né con la... Perché? Perché abbiamo detto... Perché se ne possono godere altri che forse hanno più bisogno di noi, perché noi che siamo autosufficienti dobbiamo usufruire? A volte il comune ci ha rimproverato perché avrebbero voluto, per esempio, che per abbattere le barriere, ma noi le barriere le abbiamo abbattute il giorno stesso che abbiamo iniziato, perché è dentro la nostra testa, non abbiamo bisogno noi la barriera, insomma, lo sapete benissimo, le barriere più gravi oggi sono altre,
non è quella di un gradino.
Quindi diciamo che il nostro cammino è irripercorribile, non si può più, per tutta una serie di motivi che sarebbe sociologicamente bello analizzare, ma non serve. Ecco, si tratta di vedere che chi un domani, e noi non ci saremo più, vorrà continuare, perché c'è da dire un'altra cosa: il terreno su cui abbiamo costruito attraverso i soci costruttori e tanta gente anche di Sesto, Savi, eccetera, è del comune.
Okay.
E noi siamo in concessione. Abbiamo costruito gli stabili, sia per viverci che per lavorare, e peraltro ancora, però se dovesse fallire la cooperativa, tutto passerebbe gratuitamente al comune. Perché
per statuto.
Certo. Abbiamo deciso così noi, perché noi non vogliamo essere eredi di noi stessi, insomma, abbiamo un'altra idea. Noi vorremmo, per esempio, che i beni pubblici avessero il primo posto nella valorizzazione.
Certo.
Non è così. Ecco. Quindi, in conclusione, se domani qualcuno vorrà continuare questa esperienza, ovviamente dovrà farlo tenendo conto di ciò che è mutato, perché non si può rimanere Cioè, a me fanno ridere quei comunisti, per esempio, che pensano, o i democristiani che pensano...
Non esistono più, no, Dionisio.
Cioè, voglio dire,
è un ricordo.
È storia, quindi bisogna prendere atto che ci sono dei grossi cambi. E allora qual è il nostro scopo oggi? Resistere.
Sì, però tu quando sei nato hai colmato qualcosa che mancava.
Assolutamente, okay? Sì.
Oggi dico, ma oggi... Se noi volessimo colmare, Carla, qualcosa che ci accorgiamo nella vita, tu stessa hai un giovane a casa e te ne accorgi, no, di come funziona la società, le cose che siamo in grado di dare, io mi accorgo che noi oggi manchiamo di molto, di molte cose. E la frenesia che c'è rispetto al 72, quando hai iniziato tu, dove eravamo tutti più contadini, io temo che questa sia una minaccia che non lascia il tempo per riflettere rispetto a quello che manca, che quello che manca è quello che rimane indietro molte volte, Dionisio, che è esattamente quello che tu andavi a cercare per dare anche un valore alla dignità di quelle persone.
Ecco, scusa, ti posso dire un'altra cosa? Certo. Così anche può essere la nostra formazione di cattolici, perché da qui non possiamo non partire, contemplava le opere di misericordia corporale. Quando tu ti accorgevi, per fortuna tua, perché qualcuno ti aveva portato a capire, che quelle opere di misericordia corporale potevano essere lo specchio per le allodole o un paracoscienza, e tu dicevi no, questo modo di procedere è sbagliato, il cattolicesimo deve essere incisivo, rivoluzionario, francescano, eccetera, eccetera. Quindi tu già dall'interno del mondo cattolico, pensa al Concilio Vaticano II, queste cose, eccetera, capivi che il modello che quel cattolicesimo tradizionale ti proponeva era un modello che non chiedeva, che non richiedeva il tuo cambiamento profondo. E poi c'è l'incrocio col marxismo, questa è una cosa che oggi non si riflette più, ma il cattolicesimo cosiddetto popolare, voi pensate che io ho conosciuto a Roma preti operai, preti nelle baracche, eccetera, eccetera, quindi esperienze di grande punta, molto avanzate, che auspicavano un cristianesimo più
praticato, più concreto, dentro, più concreto.
Sono molto colpita dal fatto che Dionisio era avanti 50 anni fa, ma è avanti anche adesso, perché questo ragionamento è molto, cioè è profondo, interessante, forse potrebbero partire proprio da qui.
È venuto in radio perché siccome è avanti, sa che la radio adesso farà un percorso e arriverà nella mente di un sacco di gente.
Assolutamente, il percorso è questo.
Io sono avanti perché ho avuto fortuna a trovare una serie di persone. Salvatore Vargiu, per esempio.
Meravigliosa persona.
Renzo.
Sì, Renzo.
Senza contare Franca, Giovanni e tanti altri. Purtroppo più della metà di quelli che hanno camminato con noi non ci sono più. Sono morti in tanti. Ecco, io sono rimasto, siamo rimasti così perché abbiamo continuato a credere in quello in cui credevamo e abbiamo sempre creduto. Non abbiamo abdicato. Non abbiamo fatto il cambio casacca, anche perché non possiamo farlo, perché noi siamo sempre sul filo del rasoio dal punto di vista anche materiale.
Sì, certo.
Ecco, quindi ogni giorno siamo chiamati all'impegno, all'attenzione. Ecco, e questo è importantissimo perché non ci siamo adagiati.
A me farebbe piacere che tu oggi, in questa chiusura, in un minuto, se ci riesci, qualche parola interessante per i giovani perché possano in qualche modo cogliere una sfida come quella che hai fatto tu e Franca, che avete colto tu e Franca.
La cosa fondamentale, secondo me, non perdere il gusto della relazione umana, del rapporto diretto, del guardarsi negli occhi, del cercare di capire l'altro mentre tu pretendi che gli altri ti capiscano. Cioè, ci vuole un forte sforzo per abbandonare quei meccanismi, non parlo dei social per carità, che ti fanno sentire vivo mentre invece stai morendo, perché la vera vita è la relazione umana. Io non voglio essere moralista, perché il moralismo è l'altra faccia nefasta dell'oppressione.
Intanto Un grande saluto anche a Franca, adesso che torni a casa dopo questa
ovviamente
e ringraziala di tutto quello
grazie
che
moltissimo per la disponibilità e per la presenza e soprattutto per aver condiviso con noi questa esperienza che è proprio memorabile per la Sardegna, secondo me.
Grazie Dionisio, alla prossima puntata. Grazie a tutti.
Grazie.
Il programma è realizzato a cura del Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna.